Allora questa sera cercheremo di coprire tutto capitolo 25 e 26, quindi stiamo arrivando quasi al viaggio di Paolo qui in Italia. Signore, ti chiediamo, Padre, di aprire la tua parola alla nostra mente, Signore, al nostro cuore. Anche in questi passi, Signore, vuoi insegnarci qualcosa, c'è qualcosa sempre da prendere dalla tua parola, Signore. Che la tua parola è una lampada ai nostri piedi, Signore. Insegnaci anche questa sera, Signore. Benedisci, come ha detto Vincenzo, Carlo, Signore. Chi non poteva venire questa sera, benediscimi, Signore, anche a casa loro. Nel nome di Gesù. Amen. Quindi in 24 abbiamo visto Paolo davanti Felice, e in 25 davanti Festo, e poi davanti a Agrippa, e poi alla fine della sua vita davanti a Cesare. Il Signore sta portando tutto Paolo davanti a tutti questi re, questi personaggi potenti nel mondo, diciamo. E cominciamo allora in versetto 1. Quando Festo giunse nella provincia, tre giorni dopo salì da Cesare a Gerusalemme. Il sommo sacerdote e i capi dei giudei gli presentarono le loro accuse contro Paolo e lo supplicavano, chiedendogli, nei riguardi di Paolo, il favore di farlo trasferire a Gerusalemme, così essi lo avrebbero ucciso in un imboscato lungo la strada. Ma Festo rispose che Paolo era custodito a Cesare e che egli stesso sarebbe andato là. Perciò le persone influenti tra di voi, disse egli, scendono con me, e se vi è alcuna colpa in questo uomo, lo accusano. Fermatosi fra loro non più di 8 o 10 giorni, Festo discese a Cesare. Il giorno seguente, sedette in tribunale, ordinò che fosse portato Paolo. Quando egli giunse, i giudei che erano discesi da Gerusalemme lo attorniarono, portando contro Paolo molte gravi accuse che però non potevano provare. Paolo diceva a sua difesa: io non ho peccato né contro la legge dei giudei, né contro il Tempio, né contro Cesare. Ma Festo, volendo far cose grata ai giudei, rispose a Paolo e disse: vuoi tu salire a Gerusalemme per esservi giudicato davanti a me intorno a queste cose? Allora Paolo disse: io sto davanti al tribunale di Cesare, dove devo essere giudicato. Io non ho fatto alcun torto ai giudei, come tu stesso sai molto bene. Se ho fatto del male o commesso qualcosa degno di morte, non rifiuto di morire. Ma se non c'è nulla di vero nelle cose delle quali costoro mi accusano, nessuno può consegnarmi nelle loro mani. Mi appello a Cesare. Allora Festo, dopo aver conferito col consiglio, rispose: ti sei appellato a Cesare andrai, a Roma, in Italia. Una cosa che mi ha colpito molto in questo versetto 10, abbiamo letto come i giudei volevano ammazzare Paolo, volevano trasportarlo nel loro territorio in modo per farlo fuori, ma il Signore non ha permesso questo. E quando Festo chiede Paolo di rispondere, in versetto 10 Paolo disse: io sto davanti al tribunale di Cesare, dove devo essere giudicato. Quindi Paolo diceva: io sto esattamente dove io devo essere, dove Dio vuole, io sto qua. Non perché lui aveva paura di andare a morire a Gerusalemme, ma lui sapeva già, il Signore aveva detto in capitolo 23: tu andrai a Roma a predicare la mia parola anche lì, nei luoghi più alti. E quindi Paolo diceva: io sono esattamente dove Dio vuole che io ci sia. E quando stavo leggendo questo, chiedevo anche me stesso e chiedo anche voi: potete dire oggi: io sto esattamente dove Dio vuole? Siamo contenti dove Dio ci ha messo, dove lavoriamo? Perché anche io tante volte, ma come, Signore? Io sono venuto qui in Veneto a servirti e mi hai messo in questa fabbrica falegnameria che bestemmiano dalla mattina alla sera, mi trattano male, mi dicono parolacce. Anche Paolo poteva dire: Signore, io ti ho servito, ho predicato la tua parola, sono stato un servo fedele e poi mi trovo in tutto questo guai, quando non è vero niente, tutte le cose che fanno contro di me non sono vere. Ma Paolo ha detto: io sono esattamente dove Dio vuole. E dovremmo essere anche noi contenti dove Dio ci ha messo in questo momento. Amen. E lui ha detto: io sono esattamente dove Dio vuole e resto qua, non vado fuori dalla sua volontà, non vado a fare la mia volontà, a fare quello che voglio io. Dio mi ha consegnato questo destino, questo momento. E io tante volte, quando ero più maturo, magari mi capitavo qualche situazione brutta o difficoltà e lamentavo con Dio. Voi avete mai fatto questo? Perché mi hai messo qua, Signore? Invece sto imparando in ogni situazione di dire: Signore, qual è il tuo scopo in questo? Perché io sono qua? Mi ricordo una volta stavo viaggiando in Sicilia, che eravamo qui, non so, 3 anni forse. Silvani e i bambini erano scesi in treno, io dovevo rimanere qui per fare il pastore. E quindi stavo scendendo da solo, era in mezzo agosto, il treno era strapieno di gente e non c'era neanche un posto. Quindi da qua fino in Sicilia, in piedi, seduto nel corridoio, era stanco, sai, in agosto c'era anche gente che puzzavano. E io dentro di me ho detto: io mai più nella vita farò un viaggio in Sicilia in treno, basta, non lo farò più. Era deciso, io ho detto: io questo treno non ci vado più. Per me era come, sai, 36 ore senza dormire, era un disastro. E io dentro di me ero arrabbiato, io ho detto: io la prossima volta o scendo in macchina o non ci vado, io non ci vado più in Sicilia. Comunque stavamo lì verso Reggio Calabria, era la mattina, sì, mi sembra Reggio Calabria, e ero lì seduto nel corridoio. Era strano perché tutto il viaggio io volevo una sedia, perché sai, è scomodo stare su quella sedia lì sul corridoio. Quindi all'improvviso era strano perché il controllore, perché il treno era strapieno, tutti i posti erano presi, e nel corridoio di questo vagone dove c'ero io c'erano un altro 20 persone, 25, era proprio strapieno, i sardini eravamo tutti quanti. Questo conduttore ha passato tutta l'altra gente e non so neanche perché. E lui è venuto a me, fra tutte le persone, ha passato delle donne, altre persone che magari erano più bisognose di un posto, e mi ha guardato e ha detto: vuoi un posto? E io ho detto: sì. Quindi ha detto: seguimi. Siamo andati 2 o 3 carrozze davanti e ha detto: qui c'è la cabina. E c'erano 5 donne in questa cabina. Sono entrato, buongiorno, sono seduto. Al mio fianco c'era una ragazza canadese e davanti c'era un'altra canadese. Loro non sapevano che io ero americano, quindi parlavano fra di loro in inglese: ah, ieri notte tu ti sei ubriacato, io ti sentivo con quell'altro ragazzo, eccetera eccetera eccetera. Raccontavano tutti i loro peccati che facevano nelle loro vacanze in Italia. E poi io non ho detto niente. Poi uno di questi ragazzi italiano mi ha fatto qualche domanda, ho cominciato a parlare, e hanno sentito l'accento: ah, lei è americano? Sì, eh? Quindi questi due poi hanno sentito questo americano. Quindi uno che capiva un po' di italiano ha detto: ah, tu sei americano, come mai qui in Italia? E io ho detto: io sono pastore della chiesa evangelica. E sai, allora ti un po', perché avevano raccontato tutti questi peccati che hanno fatto. Comunque, parlando, tutti e due, quando erano piccoli, tipo 12-13 anni, hanno fatto un'esperienza col Signore. E poi si erano allontanati, erano sviati completamente, come potete immaginare. E comunque ho predicato e parlavamo in inglese, quindi poi ho cominciato a parlare di Gesù, ho detto: guarda, perché loro dicevano: forse il Signore non può più perdonarci tutto quello che abbiamo combinato. E ho cominciato a ministrare la grazia di Dio, ho detto: guarda che il Signore ti perdonerà. Io ho detto: anzi, Dio, fra tutta la gente in questo treno, Dio ha preso me. Il conduttore non ha scelto tutta quell'altra gente che avevo posto. Dio mi ha portato qui per parlarvi, perché Dio vi ama. E quando ho detto questo, tutti e due si sono scoppiati a piangere. E le altre ragazze siciliane ci guardavano: ma che cosa sta dicendo questo a queste ragazze? Perché non capivano l'inglese. E sai, erano tipo: ma che cosa accade qua? Questi piangono. Comunque, proprio il Signore, lo Spirito di Dio era sceso in quella cabina, era glorioso, veramente. Loro si sono ravveduti nel treno. E quindi parlavamo ancora. Io dovevo scendere poi a Lentini, quindi ho dato un po' di libri, un Nuovo Testamento, quello che avevo. Ho detto: guarda, quando tornate in Canada dovete cercare una buona chiesa dove insegnano la parola di Dio. E poi ci siamo salutati. Ma guarda, una gioia immensa, avevo una gioia per tutta la mia vacanza lì. Ho detto: gloria, grazie Signore che mi hai guidato veramente. E ho detto: perdonami perché ho lamentato quando io ero esattamente dove tu mi volevi. Io brontolavo, lamentavo, e io ero esattamente dove dovevo stare. E noi non sappiamo, tante volte magari siamo a brontolare, ma perché ho questa posizione? Ma anche lì possiamo vedere la gloria di Dio. Quindi Paolo ha fatto questo appello a Cesare. Questo era un diritto che aveva ogni cittadino romano, come fare appello alla Corte Suprema. Anche in America tu puoi, se vieni trovato colpevole in un tribunale minore, puoi fare appello a quello dello Stato in cui vivi, Corte Suprema di quel Stato. Se fallisci anche in quello, tu puoi appellare alla Corte Suprema degli Stati Uniti di America. Deve avere un camion pieno di soldi per fare questo, però lo puoi anche fare. E in un certo senso anche il governo romano era così. Ogni cittadino romano aveva il diritto di fare appello a Cesare, quindi di essere giudicato da Cesare in persona, il Bush o il Berlusconi, diciamo, del tempo. Quindi Paolo ha visto che volevano portarlo a Gerusalemme e lui ha detto: no, il Signore vuole che io vada a Roma. E lui ha usato questo diritto. Quindi non erano la carne non fare questo, di usare i suoi diritti. Tante volte i credenti dicono: non dobbiamo mischiarci nella politica, non c'è questa mentalità quasi che dobbiamo vivere dentro una bolla di sapone qui in Italia, nelle chiese. Ma io non sono d'accordo con questo. Non sto dicendo che diventerò politico, ma magari forse un politico fratello che guidava questo paese. Non siete d'accordo? Magari un uomo di Dio che guidava questo paese, magari. Quindi Dio ci chiama di usare anche i nostri diritti, anche di usare il cervello. Versetto 13: alcuni giorni dopo il re Agrippa e Berenice arrivarono a Cesare per salutare Festo, e poiché vi si Trattennero parecchi giorni, Festo espose al re il caso di Paolo, dicendo: Felice è lasciato prigioniero un certo uomo, contro il quale, quando io fu a Gerusalemme, i capi dei sacerdoti e anziani dei giudei presentarono accuse chiedendo la sua condanna. Io risposi loro che non è abitudine dei romani di consegnare alcuno per la morte prima che accusato sia stato messo a confronto con i suoi accusatori, e gli sia dato modo di difendersi dalle accuse. Perciò, quando essi si radunarono qui, senza frapporre dubbi, il giorno seguente mi sedetti in tribunale e ordinai di portarmi questo uomo. Quando i suoi accusatori si alzarono, non addussero contro di lui alcuna accusa delle cose che io sospettavo, ma avevano solamente dei punti di discordo sulla loro religione e intorno a un certo Gesù morto che Paolo diceva essere vivente. Ora, essendo io perplesso davanti a una controversia del genere, gli chiesi se volevo andare a Gerusalemme e là essere giudicato intorno a queste cose. Ma essendosi Paolo appellato a Augusto per rimettersi al suo giudizio, ordinai che fosse custodito finché non potrò mandarlo da Cesare. Agrippa disse a Festo: Vorrei ascoltare anch'io questo uomo. Ed egli rispose: Domani li ascolterai. Così il giorno seguente Agrippa e Bernice vennero con grande pompa e, entrati nella sala dell'udienza con i tribuni e con i notabili della città, per ordine di Festo, Paolo fu condotto lì. Allora Festo disse: Re Agrippa, voi tutti che siete qui presenti con noi, voi vedete costui circa il quale tutta la moltitudine dei giudei si era volta a me a Gerusalemme e qui, gridando che non è più degno di vivere. Io però, avendo riscontrato che non ha fatto alcuna cosa degna di morte, e essendosi egli stesso appellato a Augusto, ho deliberato di mandarlo. E siccome non ho nulla di certo da scrivere all'imperatore nei suoi confronti, io ho condotto qui davanti a voi e principalmente davanti a te, o re Agrippa, affinché dopo questa udienza io possa avere qualcosa da scrivere. Mi pare infatti irragionevole mandare un prigioniero senza indicare le accuse fatte contro di lui. Quindi in pratica questo dicevo: io non so neanche che cosa ha fatto questo uomo, non so neanche perché è qui davanti a me. Erano così assurdi queste accuse. Ma una cosa che è ironico qui: tutti questi re chiamano Paolo per fare un giudizio su di lui, giusto? Ma io credo che è proprio al rovescio. Io credo che Dio chiama tutti questi re in giudizio davanti al suo servo. Il Signore chiama queste persone e li mette lì. Loro vengono con pompa, loro credono di essere chissà che cosa, ma il giorno dell'Eterno, oggi, Agrippa, Festo, voi dovete stare nel mio tribunale e dovete ascoltare mio servo che vi predicherà intorno a mio figlio. E quindi non è Paolo che è in giudizio, sono loro che sono in giudizio. E quindi Agrippa disse a Paolo: ti è concesso di parlare a tua difesa? Allora Paolo distese la mano e iniziò a fare la sua difesa. O re Agrippa, io mi ritengo felice di potermi oggi discolpare. Ok. Davanti a te di tutte le cose del quale sono accusato dei giudei, soprattutto perché tu conosci tutte le usanze e le questioni che ci sono tra i giudei. Ti prego perciò di ascoltarmi con pazienza. Ora, quale sia stato il mio modo di vivere fin dalla giovinezza, che ho trascorso interamente a Gerusalemme, in mezzo al mio popolo, tutti i giudei lo sanno. Essi mi hanno conosciuto fin da allora e possono testimoniare. Se lo vogliono, e sono vissuto come un fariseo secondo la più rigida setta della nostra religione. Ed ora mi trovo in giudizio per la speranza della promessa fatta da Dio ai nostri padri. Quella promessa che le nostre 12 tribù che servono Dio con fervore, giorno e notte, sperano di ottenere. Qual è la speranza? La resurrezione. La vita immortale. Per questa speranza, o re Agrippa, io sono accusato dai giudei. Perché mai ritenete incredibile che Dio risusciti i morti? Voi credete che Dio può risuscitare i morti? Io ci credo. Anche il dottore con Carlo non è che danno tanta speranza. Ma noi crediamo, no? Dio può farlo. Forse il Signore non deciderà di farlo, perché Lui è sovrano, Lui è Dio, non siamo noi. Ma Dio può farlo. Dio può fare qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. Io stesso ritieni essere mio dovere far molte cose contro il nome di Gesù il Nazareno. E questo è ciò che fece a Gerusalemme, avendone ricevuto l'autorità dei capi dei sacerdoti, rinchiusi nelle prigioni molti santi, e quando erano messi a morte, io davo il mio assenso. E spesse volte, andando da una sinagoga all'altra, li costrissi a bestemmiare, e grandemente infuriato contro di loro, li perseguitai fin dalle città straniere. Quindi Paolo qui, molto più ampio delle altre volte, spiega quanto era cattivo lui. Non solo ha messo a morte dei cristiani, ma li ha causato di bestemmiare. Per me sarebbe impossibile che Dio possa perdonare una cosa del genere. Cioè, immaginate che qualcuno, un poliziotto qui a Montebelluna, un sindaco o qualcun altro, prende alcuni di voi o prende me e ci butta in carcere e ci tortura finché noi neghiamo Cristo. Signore, puoi perdonare una persona di un genere? Sì, sì. E anche Paolo, in Primo Timoteo, capitolo 1, versetto 12, Paolo qui sta scrivendo a Timoteo, suo discepolo, e rendo grazie a Cristo nostro Signore che mi fortifica, perché mi ha ritenuto degno di fiducia ponendo al suo servizio a me. Quindi è un onore di servire il Signore, è un onore di anche pulire i nostri bagni, fratelli. Amen. Un onore, un grande onore. Ricordatevi sempre questo. Che per prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma mi è stata fatta misericordia, perché lo fece ignorantemente nella mia incredulità. Così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Questa parola è sicura e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, del quale io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo facesse conoscere in me per primo tutta la sua clemenza, per essere di esempio a coloro che per l'avvenire avrebbero creduto in Lui per avere la vita eterna. Ora al Re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio sapiente sia onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Quindi qui in Timoteo Paolo disse: Dio mi ha salvato per essere un esempio a tutto il mondo quanto è grande la sua grazia. Dio disse: la mia vita è un esempio quanto è profondo il perdono di Dio, quanto è profondo la sua grazia. E quindi anche voi, tante volte nell'evangelizzare incontriamo delle persone che dicono: Dio non potrebbe mai perdonarmi. Anche Gabriella diceva questo, giusto Gabriella? possiamo farli vedere, guarda, guarda com'era Paolo, ammazzava la gente, costringevo i fratelli di bestemmiare, di negare il Signore, e Dio lo ha perdonato. Quindi Dio può perdonare qualsiasi persona, la sua grazia è così immensa e così meraviglioso. Allora, tornando in capitolo 26 di Atti, Paolo continua la sua testimonianza. Versetto 12: mentre era impiegato in questo, stavo andando a Damasco con l'autorizzazione e i pieni poteri di capi di sacerdoti. A mezzogiorno, o re, sulla strada, io vidi una luce del cielo che, più splendente del sole, sfolgorare intorno a me e quelle che viaggiavano con me. Essendo noi tutti caduti a terra, udì una voce che mi parlava e mi disse in lingua ebraica: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ti è duro ricalcitrare contro i pugnoli? Io disse: chi sei tu, Signore? Egli disse: io sono Gesù che tu perseguiti. Abbiamo già parlato altre volte. Paolo ha ucciso Gesù Cristo? No, lui non era lì quando Gesù è stato ucciso, almeno sembrerebbe di no. Paolo perseguitava i seguaci di Gesù Cristo, ma Gesù non ha detto: tu perseguiti i miei seguaci, tu perseguiti i miei figli, tu perseguiti me. E quindi sempre ricordare il nostro rapporto con i fratelli, anche in questa comunità. Quello che tu fai a un altro fratello lo stai facendo al Signore. Amen. Nel bene e nel male, no? Abbiamo Carlo in ospedale. Matteo 25. Quando, Signore, tu quando eri in ospedale? Amen. E non sto dicendo questo per far vergognare i fratelli che non sono andati a visitare Carlo, però andate a visitarlo, fratelli, no? Se tu eri in ospedale sarebbe bello che i fratelli venivano a trovarti. E dovete guardarlo in questa maniera. Magari tu con Carlo non avevo neanche un rapporto prima, ma guardalo in questa maniera: Gesù è nell'ospedale vecchio, Gesù, Gesù Cristo. Amen. E vado lì a servire mio Signore, vado a visitare mio Signore, no? E un giorno il Signore dirà, e noi diremo: quando l'abbiamo visitato sei, Signore? E lui dirà: quando sei andato a trovare Carlo? Amen. È gioioso, no? È una cosa meravigliosa. E il Signore guarda quello che noi facciamo al suo corpo, lo facciamo a Lui. Quindi stiamo sempre attenti. Ah, ma questo Mario non lo sopporto. Facciamo attenzione come parliamo anche di altri fratelli, come trattiamo gli altri membri del corpo di Cristo. Stiamo attenti, perché Gesù ha detto: come avete fatto al più minimo di quelli che credono in me, avete fatto a me. E anche Paolo ha detto: tu, io sono Gesù che tu perseguiti. Versetto 16: ma alzati e sta in piedi, perché per questo ti sono apparso, per costituirti ministro e testimone delle cose che tu hai visto e di quelle per le quali io ti apparirò. Quindi altre cose io ti rivelerò, liberandoti dal popolo e dai gentili ai quali ora ti mando, per aprire i loro gli occhi e convertirli dalla tenebra alla luce e dalla potestà di Satana a Dio, affinché ricevano mediante la fede in me il perdono dei peccati e un'eredità tra i santi. Questa è la prima volta che Paolo racconta questo fatto nella sua testimonianza. Nelle altre volte che ha raccontato le parole del Signore non ha raccontato questo. Però in questo versetto 18 ci sono proprio cinque elementi che sono le conseguenze di aver conosciuto Cristo, no? Sono cinque segni di un cristiano. possiamo dire. Un cristiano, i suoi occhi vengono aperti, no? Gesù ha detto: se non siete nati di nuovo, non potete vedere il regno di Dio. Dobbiamo nascere di nuovo. Lo Spirito di Dio deve venire dentro di noi. E dobbiamo convertirci. Più avanti Paolo disse, come lui predicava, in versetto 20, ma prima quello in Damasco, poi a Gerusalemme e in tutta la regione della Giudea e Gentili, ho annunziato di ravvedersi e di convertirsi a Dio, facendo opere degne di ravvedimento. Quindi il ravvedimento, di rivedere le cose. Ravvedersi vuol dire girare 180 gradi nella direzione in cui stai andando. Prima di riconoscere Cristo stavamo andando tutti verso l'inferno. Eravamo sotto la potenza di Satana. Eravamo nelle tenebre. E Dio ci ha chiamato. Abbiamo visto la luce. E Signore, non basta solo vedere la luce, ma sentite di questo corso Alfa. Comunque vi sentirete di queste cose. È molto popolare in Inghilterra e in America questo corso adesso, e stanno insegnando questo anche nella Chiesa Cattolica, questo corso Alfa. E se tu leggi questo corso Alfa, sembra apparentemente buona, che parla del Signore, parla della Bibbia, parla dello Spirito Santo. È anche fatto in un modo molto, un formato molto bello, interessante, eccetera. Però non parla del ravvedimento, non parla del peccato, non parla del fatto che se tu rigetti Cristo andrai all'inferno. E perciò vieni abbracciato da tutti, perché non tocca niente. Dio è amore, Dio ci ama. Che è vero questo. Però questa cosa presenta mezza verità. È vero che Dio è amore, è vero che Dio ha mandato Gesù a morire per noi. È anche vero che Dio ci chiama di lasciare la tenebre, di ravvederci. E quindi un cristiano è uno che ha i suoi occhi aperti da Dio, che si converta, si ravveda dalla tenebre alla luce, dalla potestà di Satana. Quanti di voi eravate sotto la potestà di Satana prima? Tutti. Tante persone non vogliono riconoscere questo, ma è così. Dalla potestà di Satana alla... Non è scritto potestà di Dio, ma è inteso. Amen. Eravamo sotto la potenza di Satana, ma adesso siamo sotto la potenza di Dio. La potenza, fratelli. E noi crediamo nella potenza di Dio, perché è un Dio potente, e quindi c'ha potenza, e la sua potenza vive dentro di noi. Dovremmo anche riflettere su questo. L'altro mercoledì ho detto dovremmo ogni giorno riflettere sul giudizio, il giorno di giudizio, ogni giorno alzarci e dire: questo potrebbe essere la mia ultima giornata. Fatelo qualche mattina, io sto cercando di farlo. Denise ride. No, ma guarda, alzatevi e dire, e ragionate, riflettete, meditate su questo. Oggi potrebbe essere la mia ultima giornata sulla terra. Come la vivrai? Vivrai diverso, in modo diverso, se questa cosa va dentro il tuo cuore e la tua mente. Oggi forse sarà l'ultimo giorno. Se oggi il Signore ha detto domani è l'ultimo giorno, come vivresti? Cambieresti qualcosa? Certamente. L'ultimo giorno devo andare da mio vicino, devo parlare di Gesù Cristo. Devo andare da mio parente e parlare di Gesù Cristo. Perché oggi è l'ultimo giorno, l'ultima opportunità che avrò. Adesso ho perso il mio pensiero. L'altra volta ho parlato del giudizio, di meditare sul giudizio, e poi la vecchiaia alla potenza di Dio. Quindi per aprire i loro occhi, convertirli dalla tenebra alla luce, dalla potestà di Satana a Dio, affinché ricevano mediante la fede in me il perdono dei peccati. Quindi la quarta cosa che ha un cristiano, i suoi peccati sono perdonati. È una cosa meravigliosa questa. I miei peccati sono perdonati questa sera. E ho fiducia verso Dio. Ho fiducia se questo è il mio ultimo giorno. Sono pronto. Non perché sono più bravo degli altri, ma perché io sono santificato per mezzo della fede in Cristo. E quindi questa è la quinta cosa che è un cristiano. Lui ha un'eredità tra i santificati, o tra i santi. E non i santi, non sono i santi che dicono. Tutto il popolo di Dio è santo, no? Ogni credente, ogni vero credente è un santo per Dio. Quindi potete fare anche una statua di me? No. Noi come credenti abbiamo un'eredità. Siamo coeredi con Cristo, dice Efesini. Immaginate, tu sei un coerede con Cristo. Ho raccontato tante volte quando sono andato in missione, ero invidioso di questi ragazzi non convertiti perché avevano tutte ricchezze, eccetera. Io ho lasciato tutto per andare in missione. E poi quando sono tornato lì a camera di letto, ho aperto la Bibbia, era Salmo 37, dove è scritto: non siate invidiosi di operatori di iniquità, perché presto saranno falciati come l'erba. E il Signore mi ha parlato in quel momento, ha detto: Craig, tu regnerai con me per l'eternità. Tu regnerai sull'universo e ti vuoi un cambio nuovo? Ti soddisfi con così poco? Tu sei un mio erede. Wow! Siamo eredi di Dio, fratelli. Non siamo eredi di Benetton. Uno potrebbe essere molto fiero di questo fatto di essere un erede di Benetton o un uomo molto ricco. Noi siamo eredi del Dio onnipotente, Dio dell'universo. Quindi i nostri occhi sono stati aperti, ci siamo convertiti dalla tenebra alla luce e dalla potestà di Satana a Dio, abbiamo ricevuto il perdono dei nostri peccati e abbiamo un'eredità tra i santificati. Perciò, re Agrippa, versetto 19, io non sono stato disobbediente alla celeste visione. Non le mappe celeste, la celeste visione. Avete una visione celeste? Dobbiamo avere visione, non sto dicendo che dovete immaginare qualche visione, ma come esseri umani Dio ci ha creato, un essere umano deve avere una meta davanti, no? Deve avere un obiettivo. E se non ce l'hai, sei perso. Sei una persona senza... come si dice il compass? La bussola. Sei una persona senza bussola. Non hai scopo, non hai una direzione, non hai niente. Un uomo e una donna hanno bisogno di una metà. Hanno bisogno di una celeste visione. Magari non nel senso che come Paolo che sei stato colpito, ma deve avere una visione per la tua vita, anche spirituale. Una visione, una qualcosa che tu stai andando verso. Io ho una visione che il Signore mi ha dato per questa chiesa, per l'opera che Lui vuole fare qua. E anche voi dovete chiedere: Signore, dammi una visione per la mia vita spirituale, dammi una direzione, dammi una metà di aggiungere in questo anno, in 10 anni. Non permette che io sono soddisfatto perché sono tepido, ma che sono sempre sfidato di andare oltre, di spingere, di vincere altre vittorie, di prendere altro territorio per il tuo regno. E anche una celeste visione, io credo, è una buona comprensione di dove noi andremo. Noi crediamo veramente quello che la Bibbia dice? Tante volte io guardo la mia vita e penso di no. La Bibbia dichiara che io vivrò con Dio per l'eternità, nel paradiso, che io vedrò la gloria di Dio e che con tutti i santificati un giorno mi inchinerò davanti al suo trono e griderò con tutti: degno, degno, degno. Ma viviamo con questa visione? Crediamo veramente questo? Tante volte penso che nella mia vita nego questa visione. Se posso dire con la bocca che io credo, ma vivo veramente come credo questo? Che questa vita passerà come un vapore? E un giorno io entrerò nell'eternità e non avrò più opportunità di essere usato da Dio. Tutte le mie opportunità saranno passate. E io credo per questo Paolo era così un pazzo, diciamo, per Gesù. Paolo non perdeva tempo a niente al di fuori di compiere la volontà di Dio, evangelizzare, predicare, benedire, toccare le anime, di essere usato da Dio. Abbiamo visto anche in Atti, quando le folle volevano ammazzarlo, lui chiedeva: posso tornare lì per predicare la parola a questa gente? Perché? Perché lui aveva tutto questo zelo? Perché lui ha avuto la visione celeste. Lui ha capito: ma questa vita così passerà, non c'è tempo da perdere. Io trascorrerò tutta l'eternità con il mio Signore e riceverò anche delle recompense per quello che ho fatto in questo corpo. Allora, concludendo, perciò, re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla celeste visione, ma prima a quella in Damasco, poi a Gerusalemme e in tutta la regione della Giudea, ai gentili ho annunziato di ravvedersi e di convertirsi a Dio, facendo opere degne di ravvedimento. Quindi, se c'è un vero ravvedimento, una vera conversione, ci sono anche i veri fatti, no? Nella nostra vita. Anche l'altro giorno parlavo con delle persone e queste persone vengono da un ambiente, una chiesa che basa molto sull'emotività, molto su, sai, ballare, saltare, eh? Nessun fondamento nella parola di Dio queste persone. E anche la loro vita, se tu guardi la loro vita, nega completamente l'insegnamento della parola di Dio. E io ho detto a queste persone, ho detto: tu vai in chiesa domenica, fai questo tipo un sballo spirituale, ti fa in un certo senso tutto questo emotività, poi tutta la settimana vivi come un pagano. Ha detto: non va bene questo, perché una vera conversione, un vero ravvedimento, ci sono opere di ravvedimento. La nostra vita deve dimostrare nei fatti. Non siamo salvati per questo, ma se siamo salvati, allora ci saranno i frutti dello Spirito. Per queste cose, versetto 21, i giudei, dopo aver preso nel Tempio, tentarono di uccidermi, ma per l'aiuto ottenuto da Dio, fino a questo giorno, ho continuato a testimoniare a piccoli e grandi. Perché Dio ha portato Paolo davanti ai grandi, secondo voi? Perché lui era fedele a testimoniare anche ai piccoli, no? Lui era fedele, lui non guardava: tu sei re, tu sei ricco, tu sei povero, tu sei un mendicante. Lui predicava a tutti e non aveva riguardo per le persone. Un uomo di Dio non deve mai avere riguardo per le persone. Io credo che Dio ha messo davanti i grandi perché lui era fedele nel piccolo. Tante volte noi anche nella chiesa vogliamo grandi cose, ma non siamo neanche fedeli in quel piccolo. Anche pulire la chiesa o fare altri compiti così. E alla tenda io ho imparato questo. Tante volte magari io parlo male della tenda, ma ho fatto tante belle esperienze lì. E una cosa ho imparato, che se io sono fedele in quel piccolo che Dio mi dà da fare, Dio mi darà le grandi cose. Se io sono fedele a testimoniare a qualsiasi persona, magari un giorno io testimonierò anche davanti ai re, anche davanti a grandi persone. E Paolo ha detto, io ho continuato di testimoniare a piccoli grandi, non dicendo niente altro se non ciò che i profeti, i Mosè, dissero che doveva avvenire. Quindi Paolo dice, io ho predicato solo quello che i santi del Vecchio Testamento avevano profetizzato, ciò che Cristo avrebbe sofferto e che, essendo il primo a risuscitare dai morti, avrebbe annunziato la luce al popolo e gentile. Ora, mentre Paolo diceva queste cose a sua difesa, Festo disse ad alta voce, Paolo, tu sei farnetichi. Farnetichi? Sei un pazzo, sei fuori di testa. E dicono anche di noi, gloria a Dio, siamo in buona compagnia. Quando ti dicono sei fuori di testa, l'hanno detto prima a Paolo. A Gesù hanno detto, tu hai Beelzebub, sei posseduto, sei fuori. Siamo in buona compagnia. Ma non devono dire che siamo pazzi, perché veramente siamo pazzi. Amen. Ci sono delle chiese disordinate che non obbediscono la parola di Dio, e le persone vanno dentro e dicono, voi siete pazzi, come Dio ha detto. Se voi fate così, loro diranno che siete pazzi. Quindi non vogliamo che ci chiamino pazzi perché siamo pazzi, ma che ci chiamino pazzi perché siamo servi fedeli come l'apostolo Paolo. Le molte lettere ti fanno uscire di seno, quindi hai studiato troppo e ti ha scoppiato la testa. Ma egli disse, io non sono farnetico, eccellentissimo Festo. Quindi vieni insultato e lui lo chiamo eccellentissimo lo stesso. Tu mi maledici, io ti benedico, ma proferisco parole di verità e di buon seno. Infatti il re al quale parlo con franchezza è ben informato sulle cose, su queste cose, poiché sono convinto che nessuna di queste cose gli sia sconosciuto, perché tutto questo non è stato fatto in segreto. O re Agrippa, credi ai profeti? Io so che tu credi, che ci credi. Allora Agrippa disse a Paolo, ancora un po' e mi persuade a diventare cristiano. Paolo disse, volesse Dio che in poco o molto tempo, non solo tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano, diventaste tale, quale sono io, all'infuori di queste catene. Dette queste cose, il re si alzò e con lui il governatore Berenice e quelle che sedevano con loro. Ritiratisi in disparto, parlavano tra di loro e dicevano, questo uomo non ha fatto nulla che merita la morte e la prigione. Allora Agrippa disse a Festo, questo uomo poteva essere liberato se non si fosse appellato a Cesare. Quindi da questo impariamo che quando uno faceva questo appello, dovevo andare per forza. Quindi ormai la rotta è fatta. Capitolo 27 vedremo Paolo viene verso di noi, viene verso l'Italia per annunciare la parola anche qui in Italia. Agrippa dice quasi, ma sapete che uno che diventa quasi cristiano va quasi in paradiso. E quasi in paradiso non è niente paradiso. Quasi in paradiso è sicuramente nell'inferno. E anche noi dobbiamo stare attenti di non ascoltare troppo e poi non ricevere. Perché lui ascoltava. Sì, sembra giusto. Io credo che Agrippa ha capito il Vangelo. E anche mentalmente lui diceva, è giusto. quello che dice. È vero quello che dice. È vero che Gesù ha adempito tutte le profezie del Vecchio Testamento. Però, forse lui, forse, questa è la mia supposizione, ma forse dentro di sé ragionava, ma se io divento cristiano, poi Festo dire che io sono fanatico. Poi io perderò la mia posizione. Magari Cesare mi licenzierà, mi taglierà la testa. E quindi si è ritirato indietro. Anche noi vediamo tante persone, vengono in chiesa, ascoltano la buona notizia, ma c'è un prezzo da pagare. Ah, no, grazie. E poi, quando noi rigettiamo la luce, fratelli, guai a noi, guai, perché il cuore diventa duro. E ho visto tante volte nella tenda, nelle chiese, persone che ho visto persone che sono state miracolate da Dio, guariti da infermità molto grave. Ma quando è arrivato quel punto che dovevano decidere di rendere la loro vita a Cristo o no, hanno deciso di no. Come Agrippa, quasi. Ma quasi non va bene. Dio non vuole quasi, vuole tutto. Amen. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo di nuovo per questo esempio dell'Apostolo Paolo, Padre, veramente che io potrei essere, Signore, un centesimo di lui, Signore, come tuo servo. Stiamo quasi per finire anche questo studio di Atti, Padre, che in questa chiesa diventeremo come la chiesa nei Atti, Signore, veramente infuocati per te, Signore. Una chiesa zelante, una chiesa che ha la visione celeste, Signore. Prego anche per i miei fratelli, per me stesso, Padre, che ogni giorno possiamo riflettere, Padre, sul nostro destino, Padre, su quanto poco tempo abbiamo qui sulla terra, Signore, per fare la Tua volontà. Signore, aiutaci di non perderci, Signore, nelle vanità, Signore, nelle cose di questo mondo, ma di essere come Paolo, Padre, un popolo con una visione che viene da Te. E ti ringraziamo, Padre, per questo tempo insieme. Benediscici, Signore. Adesso che torniamo a casa, nel nome di Gesù. Amen. Amen.